Buongiorno a tutti, buona domenica a tutti. È un vero piacere per me introdurre l'evento di oggi che ospita il dottor Piero Angela, che conosciamo bene tutti noi. È un divulgatore scientifico, è un conduttore televisivo, ma partì come giornalista molti anni fa. Pensate che la prima trasmissione di divulgazione scientifica, che si chiamava Destinazione Uomo, è data 1971. E poi dal 1981 è partita la lunga storia di Quark, oggi Super Quark. È una persona veramente stimata trasversalmente da tutti. Qualsiasi censo, qualsiasi livello culturale vede persone che stimano Piero Angela. E questo, devo dire, gli dà una grandissima responsabilità, quindi lui ha sempre assolto nel divulgare scienza, tecnologia, con grande serietà, con grande competenza ed dedizione. E più recentemente il dottor Angela si è anche dedicato a ispirare quelli che potrebbero essere i percorsi formativi. Il nostro Ateneo ha ospitato, è stata una delle sedi della serie di eventi che si chiama Prepararsi al futuro, in cui dietro la sua regia abbiamo intrattenuto studenti a qualsiasi livello sulle grandi sfide del futuro. Oggi ci parlerà di tecnologia, cultura e informazione. Saluto il dottor Angela che vedo è con me adesso in diretta. E voglio, prima di dargli la parola, ricordare a tutti gli spettatori che possono, attraverso il sito web della Biennale, porre delle domande che io registrerò e che poi, verso la fine di questa ora che passeremo insieme, porrò direttamente al dottor Angela. Dottor Angela, benvenuto e le lascio la parola.
Grazie. Mi fa piacere ritrovarla in questa occasione importante, con questa iniziativa che è veramente utile per cercare di far capire un po' meglio il ruolo della tecnologia. E saluto questo pubblico un po' strano che non vedo, che è un po' come quello della televisione. La televisione è un pezzo di vetro, dietro c'è un pubblico. Ormai funziona così anche sul web. È importante raccontare delle cose e io oggi vorrei fare una proposta. Cioè, questo mio intervento sarà sostanzialmente una proposta che vorrei girare al Ministro della Pubblica Istruzione perché venga inserito nei programmi scolastici delle scuole medie superiori un'ora di cultura tecnologica. È incredibile come in una società che cambia profondamente a causa proprio della tecnologia, e tra poco vedremo un po' il percorso di questo cambiamento, e non sappiano quello che succede fuori dalle aule della scuola, tutto il ruolo che ha l'innovazione, la ricerca in tutti i campi, dall'economia alla demografia, alla società, alle pensioni, all'occupazione, alla competizione internazionale, cioè tutto quello che poi sui giornali si vede, ma si legge poco, perché poi le persone queste cose non è che per conto loro se le vanno a leggere e trovare. Quindi vorrei cominciare, se lei mi consente, ricordando che noi abbiamo festeggiato qualche anno fa i 150 anni dell'Unità d'Italia. Se ci si pensa, 150 anni vuole dire la vita di due 75enni. Beh, due persone di 75 anni hanno coperto questi 50, cioè due generazioni. E cos'è successo nel frattempo? È successo di tutto. All'epoca dell'Unità d'Italia si viveva grosso modo come nel Medioevo. I trasporti, tranne alcune cose, le prime locomotive, i primi motori nella navigazione, ma per il resto la società era una società contadina al 70%, con una vita grama, un lavoro che prendeva tutta la giornata, niente ferie, e poi poco cibo. Malgrado ci fosse il 70% di persone nei campi, il cibo era scarso. Poi c'erano anche le carestie. E poi, soprattutto, niente medicine. La vita media, o meglio, la speranza di vita a quell'epoca era di 42 anni. Oggi è il doppio. La mortalità infantile è altissima. E poi la gente era analfabeta. C'era un analfabetismo di massa che colpiva poi in particolare le donne, che erano le più penalizzate. Allora, questo quadro, poi naturalmente anche allora si viveva una vita dove c'erano tanti aspetti piacevoli, gradevoli, perché poi la vita individuale permette di modulare tutto questo, ma oggettivamente non c'era possibilità di riscatto. Quando è che comincia a cambiare tutto? Quando delle ruote cominciano a girare. Prima nei campi, poi nelle officine, nelle case, nelle strade, poi sui mari, nell'aria, dappertutto. E improvvisamente è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, perché le cose si fanno a macchina, i contadini spariscono. Io ricordo quando ero negli anni 30 bambino, che andavo nelle campagne, vedevo le cascine piene di persone, di famiglie intere, e tutti i chini nei campi a lavorare con la schiena bassa, a mano. Oggi c'è più nessuno. Se passate con i treni nelle campagne, non vedete più nessuno nei campi. Sono le macchine che lo fanno. Così nelle officine. Una volta anche, quando ero bambino, vedevo masse di ciclisti al mattino a Torino che andavano alla Fiat, a lavorare. Oggi entrate alla Fiat o in tante altre fabbriche, vedete solo dei robot che fanno tutto senza o quasi il contributo dell'uomo. Allora, se si comincia a capire questo, bisogna anche poi sviluppare questo concetto. Non è soltanto la tecnologia, non sono solo macchine. Tra l'altro, la tecnologia è anche energia. Si pensa spesso che insomma, il petrolio sia una ricchezza naturale, ma non è per niente una ricchezza naturale, non è mai servito a niente se non per fare dei lumicini. Ne parlava Marco Polo nel suo viaggio in Medio Oriente, e l'aveva visto sgorgare. Ma il petrolio, l'energia, è una invenzione, è una parte del motore. Così come lo è l'energia dalle macchine, dal motore elettrico, che tra l'altro è di un nostro quasi conterrone l'invenzione, che è poco ricordato, Galileo Ferraris. Sembra che lo si ricorda per il segnale orario, ma ha inventato il motore elettrico, che oggi è ancora in grandissima parte quello che si usa per far girare dei motori e anche il trasporto sul filo. Allora, questa energia e qui è la grande rivoluzione, è stata dell'energia trasportabile. Prima non c'era questa. C'era l'energia prodotta sia dal vento, con i mulini, sia dalle cadute d'acqua, con le ruote, beh, c'erano le macine. Ma era un'energia locale che non si poteva portare in giro e diffondere. Gli unici che avevano energia trasportabile erano i romani, come anche altre società, perché erano pieni di schiavi. Andavano a conquistare, portavano ricchezze a casa, tributi, grano, oro, eccetera, ma portavano schiavi. A Roma si considera che nell'epoca del Traiano ci fossero 300.000 schiavi a Roma, forse non erano tanti, ma questi fornivano per le case la lavatrice, la lavapiatti, l'aspiratore, l'automobile. lattighe per andare in giro portate a braccio. Certo però che era un'energia molto limitata. Gli schiavi erano i campani e quelli erano i più disgraziati. Oggi con questo pacchetto tecnoenergia si può modificare una società, ma a condizione di saperla usare. E la prima condizione per saperla usare è l'educazione, cioè la formazione. E qui entra la scuola. Ma qui c'è una sinergia tra tutte queste cose. Un libro è un frutto tecnico, anche un libro di filosofia è un prodotto tecnologico, perché occorrono macchine per tagliare gli alberi, camion per trasportarli alle cartiere, e poi la costruzione di rulli, e poi lo sbiancamento, e poi macchine per stampare, colle, sostanze chimiche per fissare, cioè tutta una serie di tecnologie che permettono poi al libro di arrivare sul banco di scuola o essere letto a casa per diffondere cultura e informazione. Una volta i libri si scrivevano a mano e occorreva un gregge intero per spogliarlo e avere le pergamene per fare una Bibbia. Si facevano nei monasteri una o due Bibbie all'anno, poi tanto nessuno leggeva, quindi andava benissimo così. Allora, anche una laurea, un diploma, hanno dietro di sé una catena, una montagna di tecnologie, di risorse, carbone, petrolio, gas, perché ogni studente, come ogni professore, per 20, 15, 20 anni, lavora, cioè vive gratis, non, senza lavorare, perché ha cibo, abiti, trasporti, riscaldamento, tutto, intrattenimento, senza, perché ha dietro di sé una società efficiente che gli produce tutto. Allora, qui è questo che nelle scuole, secondo me, soprattutto dovrà essere insegnato, quello che è il profondo legame che lega la tecnoenergia e l'educazione e i valori che sono connessi con l'economia. L'economia senza macchine, senza energia, finita, non si fa niente. Tutto quello che ha potuto nascere, a cominciare dalla scuola di massa, ma ai prodotti. Pensiamo per esempio anche al famoso PIL, il prodotto interno lordo, che indica la ricchezza di un paese. Ma questo lo si fa attraverso l'efficienza, la produttività, che tra l'altro in Italia è ferma da 20 anni, attraverso l'innovazione, attraverso la capacità di essere allineati con i paesi nostri concorrenti. Oppure si fanno debiti, il famoso debito pubblico. È importante che i ragazzi sappiano un po' di economia vista sotto questo aspetto, cioè quella di come tutto lo sviluppo economico è legato alla capacità di produrre e di contrastare anche gli effetti negativi. Noi abbiamo un debito pubblico, adesso è arrivato a 2.500 miliardi. Io ho fatto il conto, e a volte è sorprendente, anch'io l'ho rifatto il conto, dico, ma magari mi sono sbagliato. Se voi prendete una moneta, una banconota da 100 euro e la mettete lungo un nastro, una dopo l'altra, sapete quanto diventa lungo questo nastro? 5 volte la distanza dalla Terra alla Luna. Eh? Questo è il debito pubblico. Ma quando mai lo pagheremo? Che già anzi ogni anno lo carichiamo. Abbiamo la fortuna che l'Europa ci tutela, che la Banca Centrale Europea, la BCE, continuerà, così dice, a comprare i nostri BPT, cioè i titoli di Stato, e quindi gli acquirenti, gli investitori stranieri comprano perché sanno che c'è una garanzia e un buon debito pubblico, il famoso spread. Allora, queste cose qui si devono sapere, e sapere che senza che si conoscano un po' anche, diciamo, poi nei vari anni naturalmente questo migliora, si modula e si mira a seconda dell'età, un po' come avviene per tutte le materie, per la storia, eccetera, in modo da avere una nuova anche classe dirigente che comincia a capire queste cose sin dai banchi di scuola, a capire per esempio che non si può fare una cosa il suo contrario o chiedere cose incompatibili. E questo potrebbe aiutare molto la politica. Sappiamo che i politici, anche i migliori, hanno dei problemi a prendere delle misure che risultano impopolari, perché devono fare i conti con le elezioni, con l'elettorato, e qui anche l'informazione, non solo nella scuola, ma un po' su tutti i media, dovrebbe calibrarsi su questo versante. Ma la scuola è importante perché lì si parla dell'interesse pubblico. Io nel mio lavoro ho sempre pensato di lavorare per lo Stato, cioè per l'interesse pubblico, non senza riferimenti nella politica, poi ognuno ha le sue idee. Ma il paese deve funzionare e poi può essere orientato nei vari modi, a seconda delle idee prevalenti, ma se non c'è una base di capacità operativa, si fa come la Kodak, che era un grande, sapete, la Kodak produceva la pellicola. Noi abbiamo lavorato con la Kodachrome per anni, era invincibile, tutte le macchine fotografiche, poi di colpo è crollata, è fallita. Oggi fa delle produzioni di nicchia, perché non è stata capace, pur essendo partita subito, di adeguarsi alle nuove macchine digitali. Allora, noi abbiamo nella scuola una cultura importante. Io ho fatto a Torino, al liceo d'Azeglio, studi classici e non me ne pento assolutamente. E ho studiato come tutti. Storia, storia della filosofia, storia dell'arte, letteratura, greco, latino, tutte cose rivolte al passato, al nostro gloriosissimo passato. Ma è il presente e le prospettive di medio e lungo termine. È su questo che un paese poi dalla misura della sua capacità di essere un paese moderno. E allora questa proposta di inserire un'ora settimanale di cultura tecnologica, che comprende alcune delle cose che ho detto, ma molte altre che qui non riuscirei a esporre, ma anche dei concetti, cioè che ogni volta che si vuole un vantaggio, bisogna sapere che c'è uno svantaggio da qualche parte. Ogni volta che giriamo l'interruttore si inquina da qualche parte. Tutti i problemi che abbiamo oggi, dovuti allo sviluppo tecnologico, a cominciare dai cambiamenti climatici, sono dovuti al cattivo uso di tecnologie che sono state portate avanti senza una visione un po' di medio-lungo termine. Questo vale adesso anche per tutto questo sviluppo del digitale che rischia di creare grandi disuguaglianze e disoccupazioni. E su questo bisogna avere la mente sveglia e aperta, non utilizzare le cose perché funzionano bene sul momento, ma capire come in prospettiva potranno creare dei problemi. Si vede anche per l'energia. Oggi noi abbiamo molta attenzione a creare energie rinnovabili. E questo va fatto, anzi, bisognerà investire tantissimo nella ricerca, cosa che non si fa. Sappiamo che l'Italia è un paese che investe poco nella ricerca, nell'innovazione. Soprattutto i privati anche ci investono poco. E allora bisogna cercare di migliorare la situazione, ma tenendo presente che noi possiamo disinquinare un laghetto, un fiume, ma non l'atmosfera. L'atmosfera sopra di noi circola e bisogna che tutti contribuiscano, perché se si vanno a vedere i dati, le energie rinnovabili come solare e eolico sono pochi punti percentuali a livello globale e l'atmosfera è globale. Quindi, insomma, scusate, qui ci sono grandi problemi locali ma internazionali. Certo che non si possono risolvere in 5 minuti, ma bisogna cominciare ad avere una filosofia che nelle scuole cominci a permettere ai ragazzi di ragionare in un modo prospettico e anche per sistemi. Ormai non c'è più un singolo fenomeno da affrontare, c'è una catena che è collegata. La sostenibilità funziona proprio in questo modo. Ecco, io ho solo dato alcuni accenni. Vorrei chiudere con anche una proposta nella proposta. E cioè mi si dirà, ma bisogna formare gli insegnanti, quindi ci vorrà tempo. Beh, sì, certo, è vero, però questo Covid ci ha insegnato quanto l'insegnamento può essere fatto anche a distanza, via telematica, via web. Vi faccio un esempio che non ha a che fare con la tecnologia, ma con la storia. Immaginiamo che un professore che spiega il Risorgimento, a un certo momento voglia fare capire meglio i rapporti tra Casa Savoia, Garibaldi e Mazzini. Quello è stato un problema importante, poi tutta la spedizione di Mille, eccetera. Ebbene, supponiamo che lì metta un DVD con una lezione del professor Barbero che spiega questo in modo affascinante. Ecco, su questo poi si costruisce con dei testi fatti ad hoc per soprattutto la scienza della tecnologia. Tra l'altro, bisogna spiegare la differenza che c'è tra scienza e tecnologia, che poi viene confusa, si danno agli scienziati delle colpe che non hanno. La scienza è, a parte il fatto che, come diceva Confucio, è sapere quello che si sa e non sapere quello che non si sa. E questo dà una chiave di lettura molto chiara sul metodo, e poi anche questo va insegnato perché anche adesso con questi nuovi vaccini, ma lo sapete qual è l'iter da seguire per pubblicare una cosa? Non basta fare degli annunci così, bisogna che gli scienziati vedano quello che è stato fatto, controllo, che sia pubblicato, insomma, il metodo della scienza non viene insegnato un'isola a parte. Si insegnano le materie scientifiche, ma non la scienza. Beh, dicevo, la differenza tra scienza e tecnica, che poi sono madre e figlia l'una dell'altra, perché quello che si scopre nella scienza serve per fare tecnologie, ma le tecnologie, basta pensare al telescopio o al microscopio, servono per capire le grandi cose o le cose piccole, infinitesimali. Ebbene, dicevo, la scienza è scoperta. Cioè, lo scienziato non fa altro che scoprire le leggi di natura, che esistevano per conto loro. Newton ha scoperto le leggi della gravità, ma queste già esistevano prima di Newton. Einstein ha scoperto la relatività, che esisteva per conto suo, e qualcun altro l'avrebbe scoperta. E così, per quanto riguarda le infezioni batteriche, tutto il mondo delle scoperte che riguardano la medicina, la neurologia, insomma, la scienza è conoscenza. Punto. La tecnologia è invenzione. Cioè, chi inventa, gli innovatori, fanno delle cose che non esistevano in natura. Una motocicletta non è mai esistita in natura. E quindi neanche un microfono, ma neanche una matita, un tavolo, per non parlare della radio, della televisione o del web. E quindi è qualcuno che mette a disposizione degli strumenti per la moltiplicazione dei pani e degli oggetti, e facendo le cose in serie, per esempio nell'industria, i prezzi crollano, la gente ha più reddito, lavora meno, ha più capacità operative, e tra le tecnologie ci sono quelle della comunicazione, i giornali innanzitutto. E poi la radio, la televisione, il web. E questo, molto importante, ha consentito la nascita della democrazia. Perché si pensa sempre che la democrazia sia nata per la forza delle idee, per il vento della storia, ed è vero, per le lotte degli uomini, ma senza macchina tecno e energetica, niente di questo si può fare. Basta leggere l'Odissea. In Grecia sì, c'erano stati piccoli momenti di democrazia assembleare, di elite comunque. Il resto erano pastori, agricoltori, analfabeti. Quindi, diciamo, poi ci sono momenti di democrazia, ma la vera democrazia, quella dei diritti universali, e quella nasce grazie al fatto che le persone hanno acquisito reddito, capacità operativa di assemblarsi, di far circolare le idee, di acculturarsi, di avere una capacità economica di agire, e tutto questo permette alle idee di veicolare anche le rivendicazioni. Senza questo è ben difficile. Allora, queste cose andrebbero, secondo me, raccontate in quest'ora di cultura tecnologica, anche perché il pubblico, i giovani, ma tutto il pubblico, può diventare un buon elettore. Dicevo prima quindi che queste lezioni possono essere, l'insegnante si può valere di video fatti apposta al Ministero della Pubblica Istruzione. La stessa RAI può essere coinvolta in questa cosa, o società private che producono e che ci saranno delle gare per fare al meglio queste cose qui. Ma utilizzando filmati, animazioni, persino cartoni animati. Io ho fatto 14 puntate di Economia che sono andate in prima serata in televisione su Rai 1 con animazioni e cartoni animati e che sono andate nelle aziende, questa era stata fatta in collaborazione con lo studio Ambrosetti che mi ha messo a disposizione un panel stellare di economisti, Padoa-Schioppa, Lazio Slabini, Paolo Savona, Umberto Colombo, e ci riunivamo ai weekend a un hotel di Roma e io parlavo con loro raccontavano, e da lì è nato questo programma e anche un libro che poi è andato in parte nelle scuole. Ma sono cose spot. Invece un'ora programmata di cultura tecnologica può aiutare i giovani a capire il mondo in cui vivono, soprattutto il mondo in cui entreranno. Voi sapete, ogni tanto si parla del futuro come la roba di posteri. Non è roba di posteri. C'è una ricerca che stranamente non viene pubblicizzata.
Sono le ore 12 in punto.
Questo è un orologio piemontese che dà l'ora vocale e credo che sono quasi arrivato ai 40 minuti. C'è ancora, professore, 10 minuti? Sì.
Guardi, cominciano a fioccare le domande, per cui abbiamo ancora una
Allora
mezz'oretta.
finisco. Ecco, e quindi adesso ho perso un po' il filo, ma
Eravamo sull'orologio, eravamo sull'orologio locale. Sì, senta, guardi, va benissimo,
dicevo, no,
chiaro, la ringrazio di
questo
cuore di aver dato.
ho fatto questi programmi di economia utilizzando cartoni animati fatti in collaborazione con Bruno Bozzetto ed erano splendidi. Allora, c'è una serie di tecnologie, di moduli da fare per spiegare bene le cose. Io credo che questo sarebbe estremamente utile al paese, anche perché, come dicevo, bisogna diventare anche dei buoni cittadini. E qui credo che c'era questa proposta di inserire l'educazione civica, che va benissimo, però secondo me non deve essere l'educazione civica un modo per sapere bene gli articoli della Costituzione. Sì, anche quello. Ma bisogna, per esempio, insegnare il controllo sociale, cioè che se qualcuno fa qualcosa di sbagliato, si deve intervenire. Non basta essere buoni cittadini, ma fare in modo che anche gli altri lo siano. Io ho vissuto tantissimi anni all'estero. Il controllo sociale è molto forte nei paesi, specialmente a nord, negli Stati Uniti, è fortissimo. Non si accetta che le persone facciano cose, diciamo, scorrette senza venire riprese. Questo è un aspetto particolare, però fa parte, se volete, noi, l'Italia, devo dire, è un paese straordinario, perché io non vivrei altrove, vivrei qui, anche perché la gente è intelligente, simpatica, capisce subito il volo le cose, è molto creativa, è piena di scienziati di altissimo livello, apprezzati in tutto il mondo. E lo si vede anche quando ci sono i concorsi dell'Unione Europea. I scienziati che prendono più grant sono italiani, magari italiani che lavorano fuori. E ma italiani sono, quindi vuol dire che ci sono delle nicchie di università personali che sono fortissime, ma anche lì bisogna avere la capacità di formare queste cose. Sapete, se voi andate in una grande università come Imperial College a Londra, che è un'università di ingegneria, ebbene, se non fate tutti gli esami, l'anno dopo gli dicono: guardi che lei non è un'università per lei. Certo che poi di lì vengono fuori quelli che vanno a vincere le Olimpiadi. Noi siamo molto forti nello sport in questo, nel calcio. Noi siamo d'accordo che non è che alla Juventus tutti possono o hanno il diritto di giocare a turno. No, lì giocano quelli, sono bravi così come le Olimpiadi. Poi tutti devono giocare a calcio, certo, ma il paese ha anche bisogno di una classe dirigente. Guardate in Francia, per esempio, c'è l'École Polytechnique, l'École nationale d'administration, che formano i politici migliori, quelli, ma anche i grandi commis, quelli che diventano, che dirigono le aziende pubbliche, ecco la meritocrazia, insomma, tutto questo va insegnato e anche in quest'ora di cultura tecnologica. Ho finito,
Benissimo.
quindi chiudo
Guarda, ci
dicendo:
sono
caro
domande che non
ministro
evaderemo
dell'istruzione, qui c'è una proposta. Io personalmente posso mettere, se lo ritiene, a disposizione la mia esperienza fatta in tanti anni sul campo, ma non è che mi candidi a niente. Penso che ci sono tante persone che potrebbero fare molto bene questo lavoro. Grazie.
Grazie a lei, grazie per aver anche usato Biennale Tecnologia per una proposta che, al di là dell'essere da me condivisa, credo sia veramente fondamentale. Penso che nel mio Ateneo, tra l'altro, lei ha richiamato il fatto che gli scienziati italiani sono tra quelli che vincono più riconoscimenti al mondo. Non passa anno che noi non si richiami alcuni vincitori di questi grandi premi che sono gli ERC Grants, per esempio, dati dalla European Research Council, persone che vogliono tornare in Italia e che trovano nella nostra università, come in altre università, una casa per ritornare. Bene, in queste persone, nei tanti colleghi appassionati che sviluppano le tecnologie di punta, proprio nelle università tecnologiche, sicuramente troveremo, se facciamo una bella alleanza tra università italiane tecnologiche e lei e chi può muovere lei, tante persone che come Barbero, lei ha citato un mostro sacro anche dal punto di vista della divulgazione scientifica su internet, ogni sua lezione su YouTube ha centinaia di migliaia di visualizzazioni dopo poco tempo, beh, potremmo veramente costruire una serie di pillole che poi diventino in ciascuna delle scuole italiane un punto di riferimento con cui poi gli insegnanti che sono presenti possono iniziare una discussione in concreto poi con i ragazzi. Quindi avremo questo trasferimento di informazioni fatta con grande qualità e sintesi a cui può abbinarsi una discussione fatta con gli insegnanti presenti. Lei ha ricordato anche il discorso della politica, una delle domande che mi è stata posta, ma esistono tante scuole di politica, non ritiene che forse sia il caso anche lì di fare qualche pillola di tecnologia commentata?
Oh sì, certamente.
Benissimo. Una nostra ascoltatrice viene dal liceo classico, si chiama Laura e dice che è fortemente sostenitrice di questa sua proposta. Che cosa direbbe a tutti coloro che affermano che sia inutile?
Poverini, direi che non aiutano il loro paese.
Certamente. E, Giorgio invece oltre a fare complimenti, vorrei che ogni suo intervento non finisse mai, ho una domanda per lei. Come possiamo uscire da questo periodo buio? Che cosa ci ha insegnato la storia a questo proposito? Lui parla soprattutto del Covid e di come la tecnologia potrà aiutarci a uscirne.
Beh, c'è un aspetto interessante in questa cosa del Covid, ed è che, vista la tragedia che ne è seguita, perché sappiamo tutto quello che è successo negli ospedali, tra l'altro una morte terribile, per soffocamento, senza familiari intorno, e poi ne muoiono centinaia ogni giorno in Italia, per non parlare. E poi soprattutto anche il danno economico che ha provocato. Ebbene, cosa è successo lì? Che di colpo forse un centinaio di laboratori, aziende, case farmaceutiche si sono buttate per cercare il vaccino. E nel giro di pochi mesi, sostanzialmente, sono riuscite a trovarlo. Ora, naturalmente, c'è la sperimentazione, ma se c'è uno sforzo tecnologico e investimenti per un obiettivo, i problemi si risolvono. Beh, prendere l'esempio della plastica, che poi la plastica è stata una grande cosa, perché tra l'altro ha permesso di non utilizzare altri materiali che erano poi altrettanto. Erano risorse, cioè il legno, il ferro, la carta, tante. Beh, la plastica certamente ha questo problema di essere difficile da smaltire, ma se sin dall'inizio, così come si sta facendo oggi, ma non abbastanza, si studiava il modo di fare delle plastiche biodegradabili, ecco che il sistema poteva funzionare meglio. Invece no, invece non si guarda in prospettiva. Si sapeva benissimo che queste plastiche duravano 100 anni, 1000 anni, 100.000 anni, però del futuro, non, chi se ne frega, perché in realtà è questo. E vede, io dico sempre, bisognerebbe insegnare anche nelle scuole, per carità, non carichiamole troppo, ma a giocare a scacchi.
Davide ci chiede, prego.
Giocare a scacchi è il miglior modo per pensare per sistemi e in prospettiva, perché un cattivo giocatore magari vuole ottenere un vantaggio immediato e mangia il pezzo. Così, un bel pezzo me lo porto a casa. Poi lo paga caramente. Ecco, quindi ragionare in prospettiva per sistemi, perché ogni mossa che si muove cambia il rapporto tra tutti gli altri pezzi. Questo aiuta a avere una visione diversa.
Bene, Davide ci chiede, qual è la tecnologia su cui lei ha maggior fiducia e speranza per il futuro a medio e lungo termine e perché? Oltre a ringraziarla di cuore per tutto quello che ha fatto, fa e farà.
Guardi, io ho fiducia, ho direi la miglior tecnologia è questa, la capacità culturale, intellettuale, di usare bene le tecnologie. Non c'è una tecnologia buona e cattiva o migliore dell'altra. Sì, certo, adesso tutte le tecnologie digitali sono delle moltiplicazioni straordinarie, l'intelligenza artificiale. Ma lei sa benissimo, professore, che l'intelligenza artificiale non esiste. Esiste l'intelligenza naturale, che poi programma dei pezzi di ferro per fare delle rese, delle caldere. Senza programmi, i computer, pur essendo straordinariamente feroci, sì, non fanno niente, fanno il conto della spesa, fanno 6 per 8. L'intelligenza artificiale è qui, è l'intelligenza naturale. Quindi non è che ci sia una tecnologia che richieda possa risolvere. No, le tecnologie di per sé non risolvono. Risolvono se sono usate in un certo modo. Noi abbiamo un paese molto intelligente. Quello di cui manchiamo è un'intelligenza di sistema, cioè mettere insieme tutte queste grandi, questi talenti, queste capacità e farli operare non in conflitto, ma in sinergia. È un po' la differenza, lei sa, tra i fotoni che escono da una lampadina e quelli che escono da un raggio laser, no? È la
Sì.
stessa
Grazie,
cosa, ma uno ha una potenza che l'altro no.
e di qui l'importanza di coltivare la mente umana, se vuole anche il sottotitolo della nostra Biennale Tecnologia, che è Tecnologia e Umanità, ci ricorda che la tecnologia altro non è che prodotto dell'uomo per l'uomo e che è nell'uomo comunque l'ideazione di qualcosa che, come ricordava lei, non c'era prima e adesso c'è. E anche il governo delle sue azioni, per cui servono, come ricordava, conoscenze molto più trasversali, non semplicemente specialistiche. Anche all'interno del Politecnico abbiamo varato una scuola di scienze dell'uomo e della società, dove si studia economia, giurisprudenza, sociologia, filosofia, etica, in funzione delle tecnologie, per preparare ingegneri creativi, un pochettino più consapevoli e responsabili. C'è una domanda che ci viene posta su un libro che lei ha scritto che si chiama Alfa e Beta, dove lei scrive che imparare una lingua, è un po' di tempo fa, ma è molto amato, lei lo sa sicuramente. Imparare una lingua significa imparare i vocaboli. Lei ritiene che la lingua informatica sia costituita da vocaboli? E se sì, quali?
Ma io sostengo che spesso la pratica funziona meglio della grammatica, per riprendere un vecchio proverbio. Le faccio un esempio per quanto riguarda la lingua, visto che è di questo che lei ha parlato. Io ho studiato per 8 anni a scuola il francese e sono arrivato a Parigi, dove sono stato poi 9 anni. E non sapevo parlare francese. A scuola avevo imparato gli autori, avevo letto cose, sapevo le eccezioni dei vocaboli che al plurale non prendono la S ma la X, che è pu, jujù, caillou. Ecco, questo è l'insegnamento delle lingue. Allora, tanti anni fa io sono stato coinvolto impropriamente in una commissione per la riforma dell'insegnamento elementare, era all'inizio degli anni Ottanta, e per la patria dico: guardi, non so niente. Sì, ma lei è un battitore libero. Bene, allora ho fatto 3 proposte: l'insegnamento dell'inglese nella scuola elementare per imparare 1500 vocaboli e naturalmente un po' di grammatica. Ma perché quando noi insegniamo l'italiano a un bambino appena di 3-4 anni, non è che gli insegniamo la grammatica, la sintassi e le eccezioni, gli insegniamo le parole e poi un po' di grammatica, poi piano piano. Allora perché questo? Perché se uno comincia a capire e conoscere 1500 vocaboli di quelli veri, non organization, quello non è vocabolo inglese, tutto se quello ci sono i veri vocaboli e si cominciano a leggere delle cose, a sentire anche delle canzoni. E beh, pian piano uno comincia a imparare la lingua. Io le lingue le ho imparate così, prima l'inglese e poi il russo, con i vocaboli. L'inglese ovviamente un po' lo sapevo, ma poi l'ho dovuto imparare per il mio lavoro. Poi a un certo punto ho voluto imparare il russo e l'ho studiato per 6 anni e ho imparato 4.000 vocaboli con un po' di grammatica, certo. Però io quando sono andato a Mosca parlavo con le persone. Se avessi studiato solo grammatica, eccezioni, gli autori, certo, non avrei saputo niente. Ecco, direi che per il computer è un po' anche così. Lo vediamo questi ragazzi che sanno fare tutto, non sono andati a scuola perché è istinto, lo sanno fare. Allora lì sopra si costruisce, anche perché per imparare bisogna essere motivati, e qui c'è una cosa dentro il cervello, per cui le memorie si formano se c'è un'emozione, un'emotivazione, o altrimenti, come si diceva a scuola, le cose entrano di qua. Escono di là. E quindi bisogna motivare, coinvolgere le persone. Per questo la scuola ha bisogno anche di apporti esterni particolari. E io anche ho detto in questa commissione, se io fossi un insegnante vorrei fare il regista a scuola, cioè utilizzare pezzi esterni, fare un montaggio, poi interagire con i ragazzi e portare avanti anche quello che è il programma visto attraverso i canali tradizionali, ma utilizzando tutto quello che mi dà. Tra l'altro, una cosa avevo proposto, che secondo me è sempre valida, che in prima elementare già, o forse un po' dopo, bisognerebbe mettere sul banco una di quelle bilance che c'erano molta dai droghieri, a due piatti, no? So se se ne ricordo, si mettevano i pesi di qua e la merce di là. E si comincia a capire con dei cubetti di vario calore che se si mette una cosa da una parte, ci si sbilancia dall'altra e bisogna compensare, perché questa è un'altra cosa che la tecnologia deve insegnare, e
Senta,
cioè.
abbiamo ancora al massimo una decina di minuti. Marco ci chiede a chi affidare la formazione del personale docente che dovrà, insomma, dire, discutere con i ragazzi di queste pillole di tecnologia.
Guardi, questo io penso che degli insegnanti di scienze siano già formati culturalmente perché hanno studiato le materie scientifiche, quindi sono già. E poi ci dovranno essere dei libri di testo fatti ad hoc che rappresentano come si hanno i libri di storia o di fisica o di chimica, che danno una guida con magari gli esercizi da fare, con le letture consigliate. Cioè, questo è naturalmente articolato in modo diverso, ma con tanti capitoletti che riguardano demografia, debito pubblico, industria, concorrenza, cioè tutto quello che la tecnoenergia, facendolo girare, sta modificando occupazione. Tutte queste cose qui sono, beh, in un libro di testo che sia organizzato in questo modo e che l'insegnante potrà avere come supporto, insieme a quei contributi esterni, e poi fare la sua parte.
Magari iniziare con qualche scuola dove si fa sperimentalmente questa iniziativa fin da subito, nel senso io sono convinto che sia possibile mettere in campo fin da subito una sperimentazione. Questo conoscendo un pochettino anche le dinamiche italiane che non sono esattamente brevi, ma quando persone come lei diventano i propositori di un'iniziativa di questo tipo e magari mi adopererò sicuramente col presidente della CRUI, il professor Resta, che è il rettore del Politecnico di Milano, perché questa idea sia valutata e come non ho dubbi, anche sposata dalle università tecniche italiane, le varie facoltà di ingegneria, ma non solo, anche ricordava uno dei nostri ascoltatori che l'economia è anche un qualcosa che deve necessariamente, come lei, dottor Angela, ricordava, entrare in queste cose. Io sono convinto che ce la possiamo fare e sicuramente lei ha tutta la mia proattività in questa direzione. Un'ultima
Anch'io
domanda. Prego.
sono convinto anch'io che inizialmente si parte al 100%, si parte con una sperimentazione su un certo
Sia
numero
trasversale sul nostro paese, nelle diverse aree del nostro paese.
e poi naturalmente è differenziato anno per anno, un po' come si fa con la storia, no? Si studia la storia ogni anno, spesso è la stessa cosa, ma rivisitata in modo diverso, livelli di approfondimento diversi, ma certamente uno studio sperimentale su un certo numero di licei può essere fatto per essere poi trasferito, se funziona, come io penso, alle altre scuole.
Max ci chiede se può essere utile avere 4 anni di scuole medie come in Francia. Questo ovviamente a parità di lunghezza complessiva darebbe un po' più di spazio
Ma
perché
devo
una.
dire una cosa. Le scuole medie, non solo in Francia, ma anche altrove, in Inghilterra, sono più corte. Si entra all'università un anno prima e ci si laurea un anno prima si entra nel mondo del lavoro. Io ho incontrato recentemente un giovane medico che mi ha detto: finalmente ho finito la mia specializzazione in anestesiologia. E allora lui ha fatto 6 anni di medicina e 5 anni di specializzazione in anestesiologia, cioè 11 anni. È arrivato a 30-31 anni e che comincia a guardarsi intorno per entrare nel mondo del lavoro. Allora, secondo me lì c'è qualcosa che non funziona, perché certo è importante studiare, ma poi noi sappiamo che nella pratica gran parte delle cose poi non sono utilizzate per. Insomma, io credo che veramente bisogna in qualche modo, secondo me, anticipare di un anno l'ingresso all'università. È una buona idea per dare un anno in più di vita in sostanza ai giovani.
Grazie. Martina, grazie per le sue riflessioni sulla lingua e il suo intervento in generale. Volevo chiedere quale fosse il suo rapporto con la tecnologia oggi. Il suo, dottor Angela, rapporto con la tecnologia oggi. Come lei,
Io
dottor
sono
Angela, si rapporta oggi con la
fortunato.
tecnologia?
No, guardi, io non sono un malato di tecnologia. Tra l'altro, le devo dire che il computer non lo uso quasi, perché per fortuna faccio un lavoro. Io pensi che io scrivo a mano, perché anche quando c'era la macchina da scrivere, sapevo scrivere a macchina, però. Perché ho una scrittura tormentata, o meglio perfezionista, rifaccio sempre. Allora è più facile inserire la freccia, il fumetto, cancellare, poi magari riprendere il foglio che ho buttato via, perché c'è sempre un lavoro d'artigiano che vuole perfezionare. Per la fine si ha l'olio d'oliva extravergine, che allora può essere letto. E poi non chatto. Non faccio, non ho neanche un Facebook, un Twitter, niente. Io sulla tastiera lavoro molto, ma sulla tastiera del pianoforte, che mi gratifica molto di più. E detto questo, certo, poi per quello che riguarda invece la ricerca sulle banche dati, no, quello è una cosa importante che serve per il mio lavoro, ma solo quello.
Guardi, io sono un ingegnere, sembra avere questa attitudine, invece adora suonare il pianoforte, quindi la vita è bella perché varia e capita questo, in barba ai cromosomi, potrei dire. Senta, io chiuderei proprio con una domanda sugli ingegneri, che ci fa Stefano. Gli ingegneri dovrebbero studiare filosofia per compiere delle scelte più etiche?
Per scelte
Più etiche.
compiere. Ah, guardi, nel mio lavoro io mi sono reso conto che i giovani laureati in filosofia, specialmente in filosofia della scienza, sono forse più bravi a fare divulgazione scientifica. E adesso non è che voglio. Sono tutti bravi, eh? Ma cioè mi sorprende il fatto che chi non ha una formazione specifica scientifica, ma ha delle idee, ha imparato a ragionare, ha un vantaggio. E credo che anche nel filone di altre attività, la laurea in filosofia serva a, forse, adesso non voglio dire delle cose che non conoscono, perché. Però io sono stato colpito dal fatto, questo fatto, che i laureati in filosofia, però, par bene.
Perfetto, guardi, dottor
Mirko.
Angela, io la ringrazio moltissimo per l'ora che abbiamo passato insieme. Le farò avere le domande e se riusciamo a dare una risposta alle tante domande. Ma devo dire, ho fatto il dribbling tra i tanti complimenti, e punto, senza domanda che mi arrivavano, perché che le tradurrò sicuramente ora che finisce la nostra diretta. Le ribadisco che lei troverà nel Politecnico di Torino e nel sottoscritto sicuramente un appoggio alla sua idea e che magari per tramite mio possiamo verificare se le università italiane, dove appunto sono moltissime università che fanno ricerca nelle tecnologie, si possano trovare quegli esperti per fare quelle pillole che dietro la sua regia potranno magari dare più corpo ancora alla proposta ai nostri ministeri competenti.
Molto bene, anche perché penso che i ragazzi che arriveranno poi nei vostri università, in particolare politecnici, avranno già una mentalità un po' più costruita, una mentalità razionale, scientifica. Perché io ricordo, tra l'altro, che si diceva chi ha fatto il liceo classico poi comunque si trova meglio. Anche se fa ingegneria rispetto a chi ha fatto liceo scientifico. Non è vero. Questo qui si dimentica sempre le famiglie che ci sono dietro, che una volta mandavano le ampolle al liceo classico, no? E quindi avevano avuto più occasioni di acculturarsi. Pensi, in Francia è esattamente il contrario. Chi non va bene va nel letterario e chi va. E l'ambizione è avere la sezione C, matematica. E quindi vede come le cose. Se anche lì c'è una epidemiologia che se si studia bene bene,
I falsi miti, sì, esatto. I
si
falsi miti sono delle
capisce
fake
poi
news.
che le connessioni non sono così intuitive come sembra.
Va bene, la ringrazio ancora, dottor Angela, e auguro buona domenica a tutti. La Biennale Tecnologia andrà avanti fino a questa sera con altri eventi. E sono molto felice del successo che sta avendo e molto felice di aver potuto ospitare il dottor Angela con noi. Di nuovo, buona domenica a tutti.
Grazie a voi.